4 mattino, estate.
Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, inizia la settimana di Ferragosto e noi iniziamo la nostra quarta settimana di 24 mattina estate, come sempre con la prima parte dedicata alla rassegna stampa. A lunedì, lo sapete, il Sole 24 Ore è in un formato settimanale, quindi slegato dall'attualità, salvo casi eccezionali. Alcune anticipazioni le avete sentite da Valentina Melis nel GR, poi ve ne darò altre. Intanto cominciamo però dal Corriere della Sera, che come la maggior parte dei giornali apre sull'oro delle ragazze della squadra di pallavolo, alcuni scelgono foto scattate subito dopo la fine della partita, altri durante la premiazione, però insomma le ragazze sono sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Il Corriere della Sera sceglie questo titolo: le ragazze del volley nella leggenda. È infatti la prima volta che la squadra femminile di pallavolo italiana vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Subito sotto gli aggiornamenti, soprattutto dallo scenario medio orientale, ma quasi tutti i giornali mettono insieme gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente con quelli sulla guerra in Ucraina. Il titolo del Corriere è: spinta di Biden per la tregua. E per quanto riguarda appunto il presidente americano e le sue dichiarazioni su queste trattative in corso sulla tregua, possibile tregua magari già per Ferragosto in Medio Oriente, ha ribadito patto possibile, e Hamas ha risposto sostanzialmente dicendosi d'accordo nel voler attuare il piano americano. Intanto però si aspettano sempre anche le mosse dell'Iran, dove nel frattempo è stato presentato il nuovo governo del presidente che si è insediato, lo ricorderete, proprio quel 31 luglio, giorno in cui è stato ucciso il leader di Hamas a Teheran, che era a Teheran per l'insediamento del nuovo presidente iraniano. La novità di questo governo iraniano è che per la seconda volta nella storia del paese c'è una donna nella squadra di governo. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, sempre nello stesso titolo, il Corriere della Sera scrive: Zelensky chiede all'Occidente mano libera sulle armi. E anche qui annunci, in questo caso non dell'Iran, di rappresaglie, ma da Mosca. Ci sarà una dura risposta. Su tutto questo vi segnalo l'intervista richiamata in prima pagina di Paola Di Caro al ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che è anche vice premier nonché leader di Forza Italia. L'ora del cessate il fuoco nella striscia e in Ucraina. Certo, è un auspicio che ci sentiamo di sottoscrivere, però sono anche a questo punto sono due guerre, con soprattutto le minacce da una parte dell'Iran e da una parte di Mosca, che stanno prendendo due strade per quanto riguarda gli sviluppi a breve, mi sembra abbastanza diverse, ma comunque vedremo. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera le due pagine in cui Stefano Montefiori, principale corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, fa un po' il bilancio di queste due settimane di Olimpiadi. Poi tra due settimane ci saranno le Paralimpiadi, sempre a Parigi. Il titolo è: i treni fermi, la Senna, Parigi sconfigge le sue paure, ne è valsa la pena. La partenza con la pioggia, lo ricorderete, cerimonia di inaugurazione molto contestata, i sabotaggi ai treni che funestarono quei primi giorni di Olimpiadi, il fiume inquinato e poi lo spirito olimpico che prevale. Ci rivediamo a Los Angeles, dove nell'estate del 2028 si terranno le prossime appunto Olimpiadi estive. In mezzo, naturalmente, come sappiamo, ci sono quelle del 2016 invernali di Milano Cortina, ma con questo ci lasciamo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Naturalmente ci sono anche tanti aggiornamenti, lo avete sentito anche nel GR, dalla campagna elettorale degli Stati Uniti, che però sarà ancora molto lunga da qui al 5 di novembre, quindi cercheremo di seguirla quando appunto ci saranno novità di rilievo anche nei sondaggi. non perché poi a me fa sempre ridere, che non so chi me l'aveva detto, forse una mia saggia zia, che tutti pensiamo di avere buon gusto e senso dell'umorismo, ma non è possibile. E soprattutto sul senso dell'umorismo, io per esempio, mi dispiace, però mi piacerebbe tanto avere, essere una di quelle persone con la battuta pronta, non lo sono. Credo di saper riconoscere invece, insomma, le battute degli altri. E poi c'è chi, come la nostra ascoltatrice ossessionata da Kamala, che ci manda un messaggio tutte le mattine, oggi mi chiede se Kamala stamattina ha fatto la pipì, vedete voi se è una roba divertente, magari qualcuno ride. E, però invece ringrazio davvero tutti già fin d'ora per l'ascolto, per i messaggi, tanti di incoraggiamento, tanti come sempre fedelissimi come Laura da Vercelli o Corrado dalla sua strada statale 36, che ci salutano ogni mattina. Quasi mi commuove appunto che qualcuno perda quei, non so, 30-60 secondi per mandare un messaggio di buongiorno e dire ci sono. Grazie ancora. Vi segnalo ancora, insomma, le prime pagine, prima di passare a quella del Sole 24 Ore, che vi ho spiegato perché stamattina la cito dopo le altre, il Messaggero Ragazze d'Oro, ma anche qui subito sotto le notizie in particolare dalla guerra in Ucraina. Mosca, missile made in Corea su Kiev, questa è una delle prime risultanze dall'analisi dei missili che sono piovuti sulla capitale dell'Ucraina, e quindi confermano che la Corea del Nord sta fornendo armi alla Russia. E intanto in quella regione della Russia che è il Kursk, dove settimana scorsa è partita questa offensiva della quale persino Vladimir Putin si è detto sorpreso, in furia la battaglia di terra, questa regione della Russia dove è partita l'offensiva dell'Ucraina. La Stampa, l'oro delle italiane, foto anche qui a fine partita esattamente come quella del Messaggero, con tanti commenti, soprattutto uno che mi sembra un po' un wishful thinking, chi ha una traduzione altri in due sole parole di questo modo di dire inglese, se la sa veramente me la mandi con un messaggio al 349-238-6666. Comunque il titolo di questo articolo, che secondo me appunto è un po' un desiderio che però non so quanto avverato possa essere, Paolo Brusorio, uno dei tre commenti richiamati sulla prima pagina della Stampa, chiama l'oro nella pallavolo delle italiane. Come sapete, leader di questa squadra, capitana di questa squadra è Paola Egonu, la Waterloo dei vannaccisti. Luca Bottura invece torna su questa figura, che sicuramente oggi ha dato molte interviste ma sta riscuotendo molti pareri favorevoli, quella del CT, della pallavolo, Julio Velasco, elogio del migliore, e Maurizio De Giovanni, lo scrittore, che come tanti adesso sarà un po' in attesa appunto o delle Paralimpiadi o dei giochi di Milano Cortina 2026 e quelli di Los Angeles 2028, insomma tutti noi che abbiamo guardato le Olimpiadi dal divano, le emozioni dal nostro divano. Anche la Stampa, subito sotto la notizia principale della chiusura delle Olimpiadi di Parigi con questa bellissima medaglia d'oro alla pallavolo italiana, USA e Israele, protegga i civili. E qui ci sono due analisi molto interessanti, una di Stefano Stefanini, l'Italia lavori con tutti per il cessate il fuoco, quindi forse è veramente il momento in cui anche l'Unione Europea, per quanto sappiamo l'azione diplomatica dell'Unione Europea sia difficile perché non abbiamo un vero e proprio ministro degli esteri e soprattutto ogni paese dell'Unione ha la sua politica estera, però forse è il momento in cui, se è vero che la tregua potrebbe davvero essere vicina, anche l'Europa potrebbe far sentire la sua voce in modo più forte. Del resto i ministri degli esteri dei vari paesi lo stanno facendo. Vi segnalo anche un commento di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia e editorialista del New York Times, che spesso interviene anche sulla Stampa, che in vista dei dati economici che arriveranno questa settimana dagli Stati Uniti, ma soprattutto in vista di quel possibile taglio del tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ma anche e soprattutto della Fed, invita il governatore della Fed Powell a abbassare questi tassi, a farlo in modo deciso, e lo fa con questo titolo: la Fed eviti la recessione e non pensi alla politica. La Repubblica, qui la foto è con le ragazze con le medaglie in mano, quindi subito dopo la cerimonia di premiazione, la bella Italia. Storico oro nel volley femminile, gli azzurri eguagliano le medaglie di Tokyo, specchio di un paese multietnico e inclusivo. Polemica di Vannacci su Egonu. La ministra Roccella, che dice anche lei, la ministra per la famiglia e le pari opportunità, anche lei è ancora intervenuta di nuovo sulla questione di come vengono, di quali sono i parametri per far gareggiare uomini e donne alle prossime Olimpiadi: nessuna distinzione tra uomini e donne. E poi questa è uno dei tanti strascichi delle Olimpiadi, la polemica peraltro non nuova tra il presidente del CONI Malagò e il ministro dello sport Abodi. Sul futuro del CONI non ci sono tante certezze, pare che Malagò vorrebbe restare, pare che Abodi invece vorrebbe sostituirlo, e alla conferenza stampa di chiusura Malagò ha approfittato per dire le parole del ministro, che ha detto che si è chiuso un ciclo al CONI, sono parole fuori luogo. E ripeto, la Repubblica mette in prima pagina queste dichiarazioni, ma poi le trovate un po' dappertutto. Anche la Repubblica pone l'attenzione in particolare sulla guerra in Ucraina. Ucraini avanzano, Mosca minaccia, la risposta sarà molto dura. E l'editoriale in questo caso è di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, ora editorialista, che torna sul tema che abbiamo visto anche settimana scorsa con diversi interventi, in questo caso del ministro della difesa Crosetto, su come vengono usate le armi, l'equivoco tra difesa e offesa. E qui il tema è anche quello di quello che ci consente, lo spazio di manovra che ci consente la nostra Costituzione, dove c'è scritto anche che l'Italia ripudia la guerra. Ed eccoci sulla prima pagina del Sole 24 Ore, come vi dicevo, edizione quella del lunedì di approfondimento, e in particolare l'apertura è su un tema che credo ci riguarda tutti sempre di più, un po' perché fa parte di una maggiore consapevolezza ambientale, un po' perché ci sono sempre più posti che riparano i piccoli o grandi o medi elettrodomestici che si rompono, ma ci sono anche nuove regole europee e c'è anche proprio una domanda da parte dei consumatori di allungare la vita dei prodotti. E qui quindi l'approfondimento di Alexis Paparo, che poi trovate a pagina 3, prodotti elettronici dai cellulari ai frigo, svolta europea sulle riparazioni. Le norme che sono state già emanate ma che poi devono essere recepite nelle direttive nazionali, in questo caso nelle leggi nazionali entro il 2026, puntano a favorire il ripristino dei beni guasti o difettosi, ma c'è naturalmente il nodo dei costi e dell'accesso ai ricambi, che devono essere idealmente dati dalle aziende produttrici che hanno cercato negli anni scorsi di opporsi a questo, salvo poi fare anche loro alcune correzioni. Il tema a centropagina è quello di questi dati sulla giustizia italiana, che confermano come i processi civili siano comunque troppo lenti per qualsiasi standard. I dati indicano questo: oltre 3 anni per le sentenze in Cassazione. Centrato però il target che ci siamo dati e che abbiamo dato all'Unione Europea per ottenere tutti i vari fondi, quelli a fondo perduto e quelli da restituire del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il target PNRR per i contenziosi e soprattutto anche tutta la parte del diritto tributario pesa sull'arretrato per il 43%. Molto interessante davvero la pagina 3 di Alexis Paparo su questo tema delle riparazioni. C'è anche uno schema dove spiega quali sono le leggi attuali e per la prima volta, tra l'altro, verrà posto un limite ai sistemi preinstallati che impediscono di aggiustare i prodotti. L'infografica elaborata dal Sole 24 Ore a pagina 5 sulla durata media dei processi è molto chiara. Cassazione, durata media oltre i 3 anni, e tra l'altro crescono i ricorsi. Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore, il fascicolo L'Esperto Risponde, che raccoglie alcune delle risposte date ai nostri esperti, ai quesiti dei lettori. Il focus in particolare di questo fascicolo di lunedì è lavoro e previdenza, i paletti della manovra 2024 per le pensioni, i criteri di calcolo e i limiti fissati per l'assegno. E visto che ieri non abbiamo fatto la rassegna stampa, queste 6 settimane di palinsesto estivo non prevedono la rassegna stampa quotidiana della domenica, io non posso che come ogni domenica segnalarvi il breviario di Gianfranco Ravasi, che ieri si intitolava Il fiume e l'oceano, e la citazione tratta da un'opera di Khalil Gibran è questa: dicono che prima di entrare in mare il fiume tremi di paura, vede di fronte a sé un oceano in cui può solo sparire per sempre. Il fiume però non può tornare indietro. Tornare indietro è impossibile nell'esistenza. Il fiume deve accettare la sua natura ed entrare nell'oceano. Solo entrando nell'oceano il fiume saprà che non si tratta di scomparire nell'oceano, ma di diventare oceano. E scrive Gianfranco Ravasi: enorme fu, e per certi versi lo è ancora, la sua popolarità in Occidente, soprattutto per l'opera Il Profeta, pubblicata nel 1923. Molti capiranno che stiamo parlando di Khalil Gibran, scrittore e poeta nato in Libano nel 1883, ma trasferitosi negli Stati Uniti, dove morì nel 1931. Le sue parabole poetiche, lo sfarfallio dei simboli, la semplicità dei sentimenti, talora venati di enfasi, sono l'orizzonte nel quale molti lettori trovano rappresentati i propri pensieri o attese. Questa metafora fluviale della vita ne è la dimostrazione. Percorriamo infatti come un fiume la terra della nostra esistenza, con le sue anse, i ristagni e le rapide. Ma procedendo sempre di più ci si accorge che si sta profilando la fine del viaggio, la foce si avvicina e si intuisce l'immensità dell'oceano in cui stiamo per scomparire. Il messaggio è trasparente, la paura della morte è legittima, ma la visione del credente Gibran la supera, delineando l'ingresso nell'eternità. In questa luce, come suggeriva il poeta tedesco Rainer Rilke, la morte è una frontiera oltre la quale si presenta l'altra faccia della vita rispetto a quella rivolta verso di noi durante i giorni terreni. Per chi non vede questa faccia immortale, ricordiamo che comunque è terribile morire senza essere vissuto davvero ed essere semplicemente esistiti. E vi segnalo che però la copertina, come molti articoli dall'edizione di ieri della domenica, riguardavano un po' la natura, il cielo, anche prendendo spunto dalle notti in cui si possono osservare le stelle cadenti. E il particolare, l'articolo principale di Franco Giudice si intitola Così Newton ci spiegò ciò che accade in terra e in cielo. Genesi e gestazione del capolavoro di Isaac Newton, I Principia, libro che rivoluzionò la scienza e il nostro modo di capire il cosmo, senza dimenticare la teologia, il nuovo libro di Franco Giudice, di cui appunto il Sole 24 Ore, la domenica del Sole 24 Ore, ha pubblicato un'anticipazione. Ci fermiamo però per un aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici che mi hanno segnalato che Paola Egonu, che sicuramente è un po' il simbolo della nostra pallavolo e non da oggi e non da ieri, pallavolo femminile, non è la capitana della nazionale femminile, che è invece Anna Danesi. E cribbio le basi, come dice un ascoltatore, quello naturalmente il meno gentile di tutti, però tanto vi dovevo, quindi Anna Danesi e non Paola Egonu, la capitale della nostra nazionale di pallavolo, che ieri ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi. Ancora 2 segnalazioni dal domenicale di ieri, visto che abbiamo parlato dell'osservazione del cielo. Bellissimo questo intervento di Giulio Guidorizzi, che ci parla dei miti dello zodiaco, perché osserviamo anche le costellazioni e appunto tutto quello che hanno ispirato nei millenni. I miti dello zodiaco che vegliano su di noi. I mesopotamici lo crearono, ma furono i greci a proiettare nel cielo i loro miti, che da allora restano lassù, come se il firmamento fosse un intero libro di storie, un affresco popolato di eroi e mostri. E poi ancora abbiamo parlato molto nelle settimane scorse dell'anniversario della scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, uno dei libri in assoluto, forse sono, non so esattamente, però sicuramente uno dei libri più venduti e più tradotti, ce n'è anche una versione in milanese, nel mondo. E 80 anni fa appunto era in missione e quell'aereo che pilotava, perché lui era pilota, cadde, e oggi Gabriele, sulla domenica di ieri, Gabriele Dadati ricorda 80 anni fa l'ultima missione aerea dell'autore. Non si sa se ebbe un guasto, se sbagliò una manovra o se fu abbattuto, ma allora il disastro era consuetudine. Torniamo sulle prime pagine dei giornali di oggi. Il Giorno, c'è un'Italia che vince ed emoziona. Qui è la fotografia è subito dopo che alle azzurre è stata messa al collo la medaglia d'oro. Con la squadra specchio del paese reale, il volley femminile conquista uno storico oro e chiude in trionfo le Olimpiadi di Parigi. C'è anche il commento, riportato dal Giorno, del Presidente della Repubblica Mattarella, strepitose. Agli azzurri, come avete sentito, il bilancio è di 40 medaglie, quindi come Tokyo. E poi anche qui si segnala quelle frecciatine incrociate tra il presidente del CONI Malagò e il ministro dello sport Abodi. Il Giornale, Italia finale col botto, il riferimento è ancora alle Olimpiadi, della ragazza del volley il 12° oro, eguagliato il record di Tokyo, ma sui giochi di Macron ancora molte ombre. Qui la foto è subito alla fine della partita e viene appunto la didascalia, dice festa tricolore. Però subito sotto la testata c'è l'approfondimento sull'offensiva di Zelensky, la bandiera ucraina sventola nel Kursk, Mosca risponde con missile nordcoreano. E poi c'è anche un aggiornamento sull'altra guerra, quella in Medio Oriente, Iran, il pressing su Khamenei per ritardare l'attacco a Israele. C'è già una anticipazione sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Il Giornale ne ha parlato con Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina. L'amministratore delegato svela: studiamo una cerimonia diffusa. Vi segnalo, mi sembra d'obbligo oggi, anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ragazze Capolav, queste sette lettere maiuscole in azzurro e poi oro in appunto oro, e c'è una foto anche qui scattata subito dopo la fine della partita. Lo storico trionfo delle sorelle d'Italia, USA dominati, Egonu, Velasco e la squadra delle schiacciate perfette. E vi segnalo su questo tema, e naturalmente ve lo segnalo sempre dalla Gazzetta dello Sport, due pagine di approfondimento molto interessanti curate da Antonino Morici sulla situazione della pallavolo nel nostro paese, al di là degli eventi olimpici o dei mondiali. Tutti pazzi per il volley. I tesserati al 30 giugno sono 365.000, 280.000 le donne, 85.000 gli uomini. E il pubblico del volley femminile è cresciuto molto negli ultimi anni. Nel 2001-2022, stagioni in cui c'erano ancora le restrizioni per il Covid, 246.951, e siamo arrivati invece nell'ultimo triennio con una crescita dell'11% a 427.000, con una media di spettatori cresciuta moltissimo in queste stagioni, ma anche media di chi va a vedere le partite, anche questa molto cresciuta. E c'è una curiosità: il record di incassi il 5 novembre del 2023 per la partita Milano-Conegliano. L'Italia schiaccia, boom di tesserate e nei palazzetti una crescita del 10% ogni anno. Il pubblico cresce anche in televisione. L'andamento si conferma positivo per tesserati e follower sui social. Il volley femminile supera quello maschile. Ci mancano ancora altre prime pagine, solo che non so dove le ho messe. Stamattina va così, perdonatemi, ma insomma a volte al lunedì è un po' così. Eccole qua, la prima pagina di Libero. Il PD ruba l'oro all'Italvolley. Trionfo delle ragazze di Velasco, i compagni le usano contro la destra. Un altro articolo del vice direttore di Libero, Daniele Capezzone. Che mi colpisce, insomma, come mi avevano colpito, che vi avevo segnalato settimana scorsa, anche quelli su Enrico Berlinguer e altri temi molto politici. Vi segnalo, in realtà per Roma è arrivata una buona notizia, nel senso che è stata promossa per comunque la gestione dei fondi, e però arrivano da Roma, così come da Milano, così come da anche altre grandi città, anche notizie sulla piccola criminalità diffusa e soprattutto sui ritardi per i lavori nel Giubileo. Insomma, arrivano anche notizie non positive, e c'è stata per esempio un'intervista di Carlo Verdone concessa qualche giorno fa a un giornale. Carlo Verdone, insomma, uno dei simboli di Roma e anche dell'amore che si può avere per la città in cui si è nati e cresciuti, e ha dichiarato in questa intervista: Roma sembra il bagno a cielo aperto di un autogrill. E su questo tema torna oggi Antonio Socci: Roma non deve rassegnarsi al suo degrado. C'è un aggiornamento anche sulla guerra in Medio Oriente, perché giovedì, per il giorno di Ferragosto, è fissato questo vertice al Cairo, era già stato fissato prima degli eventi più recenti, naturalmente adesso assume anche un significato diverso. Intanto Amedeo Ardenza scrive poi a pagina 8: Israele uccide un altro capo, adesso Hamas però vuole la tregua. La verità. A centropagina una foto delle ragazze della pallavolo dopo la premiazione, quindi anche con il loro allenatore, con il loro allenatore Velasco. Le ragazze sono tutte in fila, e davanti c'è tutto lo staff, e al centro appunto c'è l'allenatore Velasco. Addio alle macroniadi, col maestro Velasco il volley donne è d'oro. Vi segnalo subito sotto la testata un aggiornamento sul reddito di cittadinanza, con una sentenza dei giudici della Corte europea. Sentenza sul reddito: le carte IMSS rischia di costarci 3 miliardi. Doppio pasticcio a scoppio ritardato per la misura grillina. I giudici dell'Unione Europea: illegittimo escludere dal sussidio gli stranieri residenti da 5 anni. Salasso in arrivo. E il magistrato invece della Corte dei Conti, quindi appunto doppia sentenza, quella che arriva da Bruxelles e quella della Corte dei Conti, calcola quasi 2 miliardi in assegni non dovuti. E un verbale in guaia al CDA. Vi segnalo giustamente l'enfasi che Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità, dà a una notizia che sulla maggior parte degli altri giornali non c'è neppure, e poi che invece viene data con pochissimo rilievo su altri giornali, ed è quella di una lettera scritta dal magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, molto mediatico come rettore, lo si può leggere sul Fatto Quotidiano, ma va spesso anche in televisione, e che ha scritto una lettera alle autorità della città per denunciare il fatto che gli immigrati clandestini pakistani occupano abusivamente e la lasciano in uno stato che lui considera non degno la mensa dell'università. Una lettera che naturalmente avrebbe, dico naturalmente perché non ci fa una bella figura un paladino dell'integrazione, dell'accoglienza, a stigmatizzare l'utilizzo che fanno degli immigrati clandestini, che quindi non hanno una cucina di casa dove andare, quindi ne fanno un uso probabilmente anche maleducato, anche non perfetto. Però non ci fa una bella figura il paladino dell'integrazione e dell'immigrazione, soprattutto il paladino degli attacchi contro le politiche contro l'immigrazione clandestina, in particolare di questo governo, ma non solo, perché Tommaso Montanari ha sempre criticato tutti. Non ci fa una bella figura scrivere questa lettera, e quindi la lettera doveva restare segreta, poi è trapelata e Maurizio Belpietro in prima pagina scrive: il rettore pro migranti assalito dalla realtà. E scrive Maurizio Belpietro: ogni volta che provo a misurare la distanza che ci separa dai migranti, vengo inghiottito dalla vertigine di una giustizia infinita. di una ingiustizia infinita, senza possibile rimedio. In realtà sta citando parole scritte da Tommaso Montanari in passato. Penso che un Dio di giustizia e di amore debba esserci anche solo per questo, per pareggiare i conti. La destra xenofoba, fascista e razzista che ci governa li usa per conquistare il potere, sempre citazioni di Tommaso Montanari. E giustamente Del Pietro commenta: chissà se Tommaso Montanari, rettore dell'Università di Siena per stranieri, uomo tutto d'un pezzo che su giornali e TV combatte contro il governo propugnando una resistenza permanente, in queste ore ha riletto l'articolo che scrisse sul Fatto Quotidiano per presentare un libro inchiesta sull'odio degli italiani contro i migranti. E poi appunto si parla di questa vicenda della lettera per protestare contro quasi l'occupazione degli immigrati pakistani della mensa dell'Università di Siena, di cui Montanari è rettore. Visto che abbiamo citato il Fatto Quotidiano, ecco la prima pagina dedicata alla guerra in Ucraina. Zelensky chiede carta bianca, Putin la risposta sarà dura, Kiev tenta di trascinare gli alleati in guerra con la Russia. E il Domani, due titoli in prima pagina. Il primo è quello dedicato a Kiev, che non si ferma, Mosca minaccia, l'Ucraina manda in tilt i partiti, perché in effetti ci sono state molte reazioni. Non so se direi che ha mandato in tilt i partiti, però sicuramente questa offensiva, che ripetiamolo ancora una volta, della settimana scorsa, che ha per sua stessa missione colto di sorpresa anche Putin, ha poi colto di sorpresa e scatenato molte reazioni anche nella politica italiana e non solo. Subito sotto, la chiusura delle Olimpiadi di Parigi, l'Olimpiade italiana degli ori femminili, una spedizione chiusa con 40 medaglie come a Tokyo, ma con due successi in più, 7 su 12 sono delle donne. L'ultima è arrivato con la nazionale di volley, un settore vincente che mai aveva raggiunto prima il traguardo. E con questo ci fermiamo per il secondo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666 e per chi è interessato a seguire la campagna elettorale americana. Ringrazio l'ascoltatore che mi ricorda che oggi alle 5 del pomeriggio Pacific Time, quindi ora di Los Angeles, le 8 Eastern Time, sempre però americane, quindi qui da noi notte, su X, e in particolare sull'account di Donald Trump, che è @RealDonaldTrump, ci sarà questa conversazione tra Donald Trump e Elon Musk. Verrà trasmessa appunto in streaming live e sicuramente sarà interessante da seguire. Tra l'altro, su Elon Musk l'ho tenuto da parte, magari ci torneremo nei prossimi giorni. C'era ieri sulla Stampa un bellissimo intervento del direttore Andrea Malaguti, che cerca un po' di spiegare queste prese di posizioni sempre diciamo molto così, molto forti da parte di Elon Musk su qualsiasi cosa, ma in particolare su questo endorsement che ha fatto da parecchie settimane a Donald Trump. E vedremo appunto, per chi vorrà seguire, poi oltre a seguirla in streaming alzandosi nel cuore della notte se si abita in Italia, ma penso che poi si potrà tranquillamente rivedere. Il Foglio, come sempre il Foglio del lunedì, ha una sorta di quattro pagine che avvolgono il dorso principale, e l'illustrazione è di Macox, è una illustrazione di Paola Egonu. E hanno ragione gli ascoltatori, a parte aver corretto che non è la capitana è Anna Danesi. Effettivamente si parla di questa squadra quasi fosse proprio merito solo di Paola Egonu il successo, ma il successo di una squadra non è mai merito solo di una persona. L'apertura vera e propria però è un collage ancora di un po' di tutti quei pareri che il Foglio ha sollecitato ai suoi lettori su questi primi quasi 2 anni di governo Meloni. Scannarsi su Meloni, il bilancio governo promosso in politica estera per le promesse non mantenute, ma un divago in Europa, rimandato con il rischio bocciature in economia. Troppe cautele, poco coraggio nella politica industriale e nell'innovazione. 650 giorni sotto esame, e ricordiamolo appunto che poi, quando governo e Parlamento torneranno dalla pausa estiva, una delle prime, sfide da affrontare è quella della finanziaria. È molto interessante anche qui, cercheremo di occuparcene nei prossimi giorni, il commento di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, sull'Afghanistan, e in particolare che è riportato un po' alla cronaca, anche se se ne parla pochissimo, perché l'atleta di breakdance afghana, lo sapete, è stata fermata dal CIO perché ha violato la regola che non si usano le Olimpiadi, i giochi per fare propaganda politica. Nel caso dell'Afghanistan forse, ma non lo so se è giusto fare eccezioni o no, a questo lo lascio decidere a voi ascoltatori e ascoltatrici, però appunto nel suo caso esibire la bandiera afghana era per riportare l'attenzione sulla condizione in particolare delle donne in Afghanistan, ma appunto alle Olimpiadi queste cose non si possono fare. E sul tema dell'Afghanistan torna, come vi dicevo, il fondatore del Foglio Giuliano Ferrara, le donne afghane e la foto che manca nel nostro mondo, Gaio. Mi sembra di avervi segnalato tutte le prime pagine che avevo di oggi. Come sapete, a lunedì non sono in edicola, per esempio Avvenire, Il Manifesto, e quindi torniamo sul Corriere della Sera. L'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani, fatta da Paola Di Caro, intitolata Basta attacchi ai civili, Israele dica sì al cessate il fuoco, noi siamo pronti a fare la nostra parte. E il ministro ribadisce il no all'uso delle armi che abbiamo fornito e continuiamo a fornire all'Ucraina per questa offensiva contro la Russia. Interessante, sempre curioso vedere insomma i tassi di presenza o di assenteismo dei parlamentari, e il Corriere della Sera oggi, con un articolo di Cesare Zapperi, spiega appunto chi sono i più assidui parlamentari e quelli invece i più assenti. Da 0 al 100% i conti sulle presenze in Parlamento. Tre senatori sono sempre in aula, quindi 100% di presenze, sono Giorgio Maria Bergesio della Lega, Mara Bizzotto, senatrice della Lega, e Antonio Iannoni, senatore di Fratelli d'Italia. Invece i più assenti, Umberto Bossi, che comunque per i problemi di salute non so neanche se sia corretto citare le sue assenze, mentre da stigmatizzare assolutamente, le assenze che sono al 99,85% del deputato della Lega Antonio Angelucci, che anche, come sapete, è proprietario di alcuni quotidiani. E soprattutto, prima di diventare parlamentare, è stato ed è ancora un importante imprenditore della sanità privata. E poi gli altri due recordmen sono Guido Castelli, senatore di Fratelli d'Italia, 85,62% di assenze, e Claudio Borghi, senatore della Lega, che ha il 63,14% di assenze. Non particolarmente brillanti anche naturalmente esponenti del centro-sinistra, ma questi sono i recordmen nel bene e nel male. Vi dicevo, la questione la questione che coinvolge Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, ne parla anche il Corriere della Sera, non con l'enfasi, lo fa in questa pagina dove si parla delle presenze e assenze in Parlamento, quindi non con l'enfasi della verità, ma con un articolo di Marco Gasperetti di una rubrica che si intitola Testa Coda, che ovviamente cerca di dar conto anche delle reazioni di Tommaso Montanari, però insomma la lettera riservata diciamo che è stata molto chiara, perché ha denunciato l'utilizzo, anche qui virgolette, aperte virgolette, l'utilizzo scorretto da parte dei rifugiati pakistani degli spazi della mensa universitaria messi a disposizione per la loro partecipazione ai corsi di lingua italiana. non so cosa, insomma, che cosa possa essere per un rifugiato l'idea di uso corretto o scorretto di una mensa. L'assessore sociale, intanto, di cui dà conto, della reazione della quale dà conto Marco Gasperetti, l'assessore al sociale del Comune di Roma, Micaela Papi, parla di strumentalizzazioni e si chiede perché Montanari non ha parlato del problema nelle riunioni istituzionali. Vabbè. Bella questa intervista di Massimo Gaggi a Corrado Lanzone, che è nato nel 1964 a Genova, laureato in ingegneria, ha lavorato per la Ferrari, poi l'ha lasciata nel 2016 e ha iniziato la sua esperienza in questa società, in questa azienda californiana della Silicon Valley che si chiama Zoox. E l'intervista è intitolata "Per vincere con la Ferrari usavo anche i segreti degli aerei, ora nella Silicon Valley costruisco i robotaxi del futuro". Un sondaggio, quello consueto, pubblicato dalla Repubblica a lunedì, di Ilvo Diamanti, di questi sondaggi che vengono chiamati mappe, ci sono i dati ma c'è anche il commento di Ilvo Diamanti: la guerra fa più paura dell'immigrazione, cresce la voglia di confini. Sondaggio realizzato dalla Polis Università di Urbino Carlo Bo in collaborazione con la Demos, appunto la società guidata da Ilvo Diamanti. Per il 58% degli intervistati sono necessari più controlli. Le crisi internazionali generano insicurezza. Sono gli under 30 e gli studenti che hanno un senso di apertura più elevato. È molto divertente il reportage di Gianluca Modulo, divertente e interessante, da Beidaie in Cina, in spiaggia col partito nella capitale estiva, dove Xi ridisegna la società comunista. È una località che si trova a 300 km a est di Pechino e ogni anno in agosto la leadership si riunisce per elaborare le nuove linee politiche. Tra l'altro, a proposito di geopolitica, sono passate 2 settimane dal voto in Venezuela, la questione non è risolta, ce ne sono tracce su vari giornali. Una delle trattative di cui si parla è che ci sarebbero dei colloqui tra gli americani e i vertici venezuelani, gli USA pronti ad offrire a Maduro l'amnistia se lascia il potere. Vi segnalo questo è divertente, io mi ricordo il film del 2010 Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, molto divertente, però adesso questa possibilità di fare appunto il coast to coast di questa nostra regione diventa realtà, o meglio viene strutturato in un cammino. Basilicata Coast to Coast, il film diventa realtà, 8 giorni in cammino, un itinerario a piedi o in bici dal Tirrenio allo Ionio, lungo tratture e antichi villaggi, e Monica Rubino racconta appunto questo bel percorso. Un tema interessante che torna ciclicamente, ricorderete all'inizio dell'invasione, o meglio pochi giorni dall'invasione della Russia dell'Ucraina, eravamo nel febbraio del 2022, furono boicottati per esempio alcuni corsi sulla letteratura russa, in particolare su Dostoevskij qui a Milano. Questo tema del boicottare l'arte o la letteratura di paesi in guerra torna con un'intervista di Daniele Castellani Perelli a Tania Cohen Uzielli, è l'italiana che guida il museo di Tel Aviv, che dice: boicottare l'arte di Israele è un errore, critichiamo Netanyahu ma dialoghiamo con i palestinesi, salviamo le opere nei bunker, ma questo non basta, l'antisemitismo è tornato. E con questo lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR delle 8 e per chi vorrà ci ritroviamo dopo il GR per una coda di rassegna stampa e la seconda parte di 24 mattine estate. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli all'ascoltatrice che mi chiede a chi ha scritto questa lettera Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena per denunciare le condizioni, o meglio i comportamenti dei rifugiati pakistani che utilizzano la mensa universitaria, l'ha scritta al comune di Siena chiedendo che il comune faccia la sua parte, perché spiega in particolare sul Corriere. E con questo dico, rispondo anche all'ascoltatore che dice: come faccio a essere d'accordo con Belpietro? A parte che di volta in volta si può essere d'accordo con chiunque se questa persona esprime un'opinione o sottolinea una cosa con la quale siamo d'accordo, non sarò mai né in totale disaccordo né in totale accordo con qualcuno a priori. Questo quindi sono d'accordo che quando ti esponi così tanto, suscitando grandi simpatie ma anche grandi antipatie, come fa Tommaso Montanari con i suoi interventi in televisione, con i suoi articoli sul Fatto Quotidiano, se poi firmi questa lettera pensando che resti segreta, ma proprio perché sei un personaggio controverso, come fai a pensare una cosa del genere? La lettera trapela sulla Nazione, il quotidiano di Firenze, e poi scatena quello che stiamo vedendo. Cerca forse, come ha detto Belpietro, scusate se lo ricito, è un bagno di realtà. Il rettore Po' Migranti ha salito dalla realtà in questa lettera, tra l'altro, diciamolo sempre per correttezza. Tommaso Montanari ribadisce questo impegno che l'Università di Siena ha per insegnare l'italiano ai migranti, però dice il comune deve fare la sua parte, noi abbiamo deciso di ospitarli nella mensa universitaria, ma il comune di Siena, come aveva promesso, deve anche per esempio investire in alloggi. Su un'altra questione, un'ascoltatrice che dice: ci sono campioni di assenteismo anche a sinistra, è per questo che non mi piaci. Parte, diciamo, la struttura logica della frase. Io ho citato un articolo di Cesare Zapperi dove c'erano i tre più assenteisti e i tre più presenti in Parlamento, quindi Camera e Senato. Sono tutti esponenti della maggioranza, sia i più assenteisti che i più presenti, per comunque accontentare, ma anche perché in questa sintesi che fa il Corriere non ci sono i dati, non c'è la classifica completa, quindi Cesare Zapperi ha fatto una selezione e segnala che tra i ministri che spesso sono in missione i più attivi sono Giancarlo Giorgetti, assente solo nell'1,34% delle votazioni, e Raffaele Fitto, mentre tra i leader di partito a varcare di meno il portone di Palazzo Madama, quindi il Senato, ci sono Carlo Calenda, leader di Azione, presente solo nel 50,5% delle volte, e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, presente solo nel 55,53% delle volte. Ma ripeto, a parte queste percentuali, a me quelle che sconvolgono sono quelle di in particolare di Antonio Angelucci, deputato della Lega, 99,85% di assenze. Un altro ascoltatore mi segnala che anche Renzo Piano, senatore a vita, ha un record di assenze. Bene, segnaliamo anche questo. Per me essere assente il 99% delle volte alle sessioni del Senato è una cosa che andrebbe stigmatizzata prima di tutto dai leader del partito a cui questi assenteisti e recordmen appartengono. Detto questo, tante ancora le segnalazioni che avevo messo da parte dai giornali di oggi. Un'intervista a Giuseppe Conte firmata da Francesca Schianchi sulla Stampa, che dice: l'Italia non sia complice dei massacri. Sull'attacco ucraino l'Unione Europea ha sbagliato, ci occuperemo anche di questo nella seconda parte di 24 Mattino. Il riferimento è a quella presa di posizione dell'Unione Europea che ha dato sostanzialmente un via libera all'uso che l'Ucraina sta facendo delle armi che arrivano anche da tanti paesi europei. Ripetiamo ancora una volta: un via libera dell'Unione Europea può avere un significato simbolico, ma ricordiamolo ancora una volta, non esiste una politica estera europea perché non esiste di fatto un ministro degli esteri dell'Unione Europea. Le decisioni in materia di politica estera sono riservate ai ministri degli esteri dei singoli paesi. Il presidente del Movimento 5 Stelle dice anche, si esprime sul tema, abbiamo appena citato Matteo Renzi, senatore Matteo Renzi, che nelle scorse due settimane, tra l'altro ne approfitto per correggermi perché avrei voluto farlo ma non ci sono poi riuscita, parlando di tutte queste interviste che Matteo Renzi ha dato nei giorni scorsi, mi ero sbagliata e l'avevo confuso con l'altro grande avevo scambiato i nomi, l'altro grande Matteo, l'altro grande protagonista della politica italiana. Italiana, che a sua volta si chiama Matteo, naturalmente Matteo Salvini, e molti ascoltatori me l'avevano, attenti come sempre, me l'avevano segnalato. Ma a proposito di queste aperture che Matteo Renzi sta facendo a di nuovo costruire un cosiddetto campo largo o comunque un'alleanza nel centro-sinistra che sui numeri, sulla carta, possa avere una chance di sconfiggere il centrodestra, il presidente del Movimento 5 Stelle dice: Renzi nel campo largo, impossibile dare spazio a chi ha solo capacità demolitorie. Gli iscritti del movimento possono scegliere di non stare nell'area progressista, ma io mi farei da parte. Io questa pagina me la tengo via e vedremo se appunto cosa succederà nei prossimi giorni. Ci fermiamo però un attimo prima della seconda parte di approfondimento di 24 mattina estate per un aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli. Siamo appunto arrivati alla parte di approfondimento di 24 mattina estate e il primo approfondimento è sugli Stati Uniti. Abbiamo con noi Roberto Menotti, vice direttore della rivista Aspenia. Avete sentito nei GR, vi ho dato vi ho ricordato che questa attesa conversazione tra Elon Musk e Donald Trump si terrà stanotte in streaming sull'account The Real Donald Trump su X, che una volta si chiamava Twitter, sappiamo poi acquistato da Elon Musk. Questo è sicuramente un colloquio che avrà risonanza, farà notizia. Intanto però abbiamo i fatti del weekend. Sicuramente c'è un intensificarsi dei comizi e dei vari eventi delle rispettive campagne elettorali. Ricorderete, abbiamo dato notizia della conferenza stampa che è la prima, tra l'altro è stata la prima da aprile, tenuta un po' a sorpresa o comunque convocata all'ultimo momento da Donald Trump a Mar-a-Lago, dove ha un resort ma anche dove risiede spesso in Florida. Ci sono stati 20 minuti di introduzione da parte di Donald Trump e poi uno spazio per domande e risposte ai giornalisti, che gli hanno anche chiesto come mai aveva un po' rallentato gli eventi elettorali. Lui si è abbastanza risentito, ma in realtà che fosse necessario un reset della campagna elettorale dopo il passo indietro di Joe Biden e l'offensiva, diciamo così, anche appunto nei comizi di Kamala Harris, mi sembra una cosa abbastanza di buon senso. Ma la prima cosa che vorrei chiedere appunto a Roberto Menotti, se lo stupisce questo nervosismo, perché credo che sia oggettivo, di Donald Trump. Si è visto durante quella conferenza stampa, ha definito la domanda della giornalista della CNN stupid, perché gli aveva chiesto appunto conto di questo rallentamento dei comizi. Adesso quelli del weekend hanno dimostrato che sicuramente è oggettivo questo, c'è un grande entusiasmo intorno a questo ticket presidenziale democratico composto da Kamala Harris e dal l'attuale governatore del Minnesota, Tim Walz. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi. Ma direi che la sorpresa è relativa, nel senso che tutti abbiamo percepito fin dalle prime ore della rinuncia di Biden che qualcosa di radicale stava cambiando, ovviamente, cioè che di fatto cominciava in quel momento una nuova campagna elettorale. Il secondo passaggio, che forse, ecco, qualche sorpresa effettivamente l'ha destata, è la rapidità con cui Kamala Harris ha creato entusiasmo tra i democratici, che era a mio parere il suo primissimo obiettivo, cioè portare a votare e portare a mobilitarsi il proprio elettorato, perché era stata questa la grande carenza di Biden, non il fatto di riconquistare qualcosa. Biden ha già battuto Trump, quindi non aveva bisogno di grandi stravolgimenti nella mappa elettorale. Il problema era riprendersi i suoi elettori, ed è qui che la nuova campagna, direi, della Harris ha avuto un successo forse sorprendente, molto rapido. Nell'arco di un paio di settimane di fatto ha rovesciato un po' i numeri, cioè ora ha un leggero vantaggio non soltanto su scala nazionale ma soprattutto nei famosi swing states, cosa molto più importante. Poi è arrivata effettivamente il ticket, quindi la nuova candidatura del suo vice governatore Walz, che secondo me è stata una mossa, ecco, questa sì che ha un po' sparigliato dal punto di vista dei repubblicani, e quindi questo potrebbe spiegare anche un certo nervosismo da parte della campagna diciamo del team Trump. E Trump ha fatto una scelta molto diversa da quella della Harris, perché ha scelto un candidato alla vicepresidenza per il ticket, cioè Vance, che sostanzialmente gli somiglia,
certo,
per molti versi, è più giovane, più dinamico, ovviamente ha una storia personale molto diversa, questo sì, però gli somiglia dal punto di vista del profilo ideologico, potremmo dire.
Tra l'altro segnalo agli ascoltatori, appunto sempre per farsi un'idea, ascoltando le parole dei candidati, J.D. Vance ha dato un'intervista a Dana Bash della CNN, che tra l'altro è una dei due giornalisti che avevano fatto le domande al dibattito, quello famoso tra Donald Trump e Joe Biden, e lo stesso Donald Trump aveva detto: hanno fatto un buon lavoro, sono stati fair, ed è stata, mi sembra, ma perché da noi fa notizia, però in realtà ha fatto il suo lavoro di giornalista, gli ha fatto delle domande, ha ascoltato le risposte, e J.D. Vance ha ribadito anche le accuse che Donald Trump ha fatto a Kamala Harris per l'uso che fa delle sue origini indiane. Quindi, come ha detto lei, J.D. Vance assomiglia molto a Trump, mentre il governatore del Minnesota forse ha sorpreso molti, perché su tanti temi è anche diverso da Kamala Harris.
Sì, direi anche che è diverso dal punto di vista quasi, non so come dire, antropologico, nel senso che intanto è un maschio bianco, che ha anche un aspetto, se vogliamo, molto diverso, se vogliamo fresco a modo suo, perché è un personaggio che piace abbastanza dal punto di vista così della comunicazione semplice e lineare. È comunque un governatore, quindi ha una certa esperienza, ma il punto chiave è che, appunto, maschio bianco, un po' meno giovane della Harris, anche se non anziano dal punto di vista, diciamo, anagrafico, ma il punto è soprattutto che viene da uno stato che potremmo definire del Midwest, anche se Minnesota è un po' un'anomalia, insomma, al confine con il Canada, ed ha una tradizione progressista in Minnesota, ma è comunque uno stato rurale. Quindi, ecco, siamo in un'area geografica e, come dire, geopolitica, se vogliamo, che dovrebbe essere più favorevole al mondo trumpiano. Quindi in questo senso il ticket democratico mi sembra, diciamo, più equilibrato e più convenzionale in un certo senso, no? In cui presidente e vicepresidente in pectore, insomma, si bilanciano, viceversa Trump si è trovato un po' spiazzato, e questo secondo me spiega un po' la sua difficoltà nel reimpostare la campagna, perché non devono più attaccare un presidente in carica, anziano e chiaramente in difficoltà, ma devono attaccare, certo, un ticket completamente diverso.
Tra l'altro, una delle domande che Dana Bash ha fatto J.D. Vance considera forse esagerata questa attenzione sulle candidature dei vicepresidenti, e J.D. Vance ha detto molto candidamente una cosa che peraltro ci dicono i dati di tantissime ultime presidenziali, che lui dice: alla fine gli americani non voteranno per me o non voteranno Trump perché ci sono io, o viceversa Kamala Harris per il vice che si è scelto, però insomma noi cerchiamo di fare la nostra parte. A proposito di questo e di reimpostare la campagna elettorale, vedo che sempre negli ultimi comizi Trump è tornato a insistere molto, ma anche nelle dichiarazioni, sul tema dell'immigrazione clandestina, mentre Kamala Harris ha sottolineato molti temi economici, uno anche molto popolare, quello delle tasse sulle mance. Sapete che negli Stati Uniti c'è un sistema molto diverso dal nostro, e lo sa chi è stato al ristorante e sa che ci si aspetta mance molto diverse, perché quella è la parte variabile, diciamo, del guadagno di una persona che lavora per esempio come cameriere, perché la parte invece fissa è molto più bassa. E su questo di tassare le mance sta diventando evidentemente un tema, se vogliamo, di microeconomia, ma che comunque ha la sua importanza.
Sì, io direi di fatti che ci sono due aspetti molto interessanti degli ultimi giorni. Uno è il fatto che questo attacco, chiamiamolo così, identitario alla personalità della Harris non sembra funzionare granché. Appunto l'hanno tentato sia Trump stesso che Vance, la questione appunto della sua storia personale, insomma, in realtà peraltro con una falsità storica facilmente verificabile, cioè la Harris ha sempre scritto dalle sue memorie di 4 anni fa che si considerava una ragazza nera cresciuta peraltro con tutta un'istruzione molto legata al mondo della comunità black e African American, quindi è un fatto storico, se vogliamo, adesso al di là del problema di come lei si sente e si considera. Quella linea di attacco non sembra davvero funzionare, tra l'altro irrita molto, credo, le donne oltre che le persone di colore, e quindi credo che vedremo sempre di più questa enfasi sulla questione economica. Sono d'accordo anche sul fatto che stia diventando più importante. I dati economici, come sappiamo, sono un po' un mistero. Finché c'era Biden nessuno riusciva bene a capire come mai gli americani non riuscissero a dare a Biden un pochino di credito per un'economia che in fondo nel complesso va piuttosto bene, ma che certamente è molto sbilanciata, ha molti problemi anche strutturali, eccetera. Questo delle mance sembra effettivamente sì un dettaglio, ma è importante. Io lo legherei anche più ampiamente alla questione della fiscalità, perché è chiaro che quello è il punto su cui i progressisti insistono sempre, una forma un po' redistributiva, in poche parole, alzare un po' almeno certe forme di tassazione in alcuni settori, facilitare le persone con i redditi più bassi. E l'altra grande questione, a me sembra, sul piano economico è verificare se la Harris riuscirà a, come dire, darsi una parte del credito della del famoso programma legislativo IRA o IRA di Biden, perché quello è un grande programma di investimento non solo infrastrutturale ma anche sull'ambiente, quindi tema molto caldo, delicato, perché su quello chiaramente sono attaccati dai repubblicani, ma i democratici credo possano difendersi abbastanza bene, diciamo, dati alla mano.
E tra l'altro che quell'IRA appunto è un acronimo di Inflation Reduction Act, quindi lei diceva scarso credito che secondo i sondaggi, secondo i dati, gli americani danno ai successi economici di Joe Biden, sicuramente molto è anche legato al fatto che appunto c'è questa inflazione che colpisce anche beni che gli americani sono abituati a pagare molto meno di noi, come la benzina, e che continua a colpire. Quindi su questo punto forse vedremo se Kamala Harris, anche se non è non è stata l'architetto di questo Inflation Reduction Act, però vedremo se cercherà appunto di spiegare, anche senza slogan ma con alcuni dati di fatto, quali sono state anche le cause dell'inflazione e com'è lo stato dell'economia in questo momento. Poi ho letto per esempio oggi un'analisi di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia e editorialista del New York Times, che è come spinge per un intervento della Federal Reserve. Ricordiamolo, Powell è stato confermato da Joe Biden, ma era stato governatore della Federal Reserve anche con Trump, quindi secondo alcuni è super partes, secondo altri invece si fa condizionare troppo dalla politica. Ecco, questo tema per esempio dei tassi di interesse, secondo lei tornerà fortemente nella campagna elettorale?
Diciamo che ecco, la tempistica, questo effettivamente è un altro tema di fondo di cui si discute da mesi ormai, cioè se la Fed può in qualche modo aiutare un candidato rispetto all'altro, mettiamola in questi termini un po' banali, tenendo conto che è sacrosanta l'indipendenza della Fed, e lo è molto in America come lo è in tutte le banche centrali del mondo. Io credo che sia un po' tardi ormai, cioè credo che la Fed abbia già segnalato sostanzialmente che non intende intervenire comunque in maniera massiccia, che se cambierà qualcosa saranno cambiamenti piuttosto limitati e molto molto legati all'immediata attualità, per così dire, cioè che tenderanno un po' a riflettere i dati dei singoli trimestri, eccetera. Quindi ormai credo sia un po' tardi, siamo troppo vicini alle elezioni, credo, per avere un ruolo fondamentale della Fed. È vero però, questo sì, che anche soltanto i segnali che lancia la Fed con le sue dichiarazioni, no? Sempre un po' sibilline, che risultano vagamente simili alla Sibilla Cumana, cioè che vanno un po' interpretate. Ecco, quei segnali comunque possono avere un qualche impatto. Faccio un esempio: è chiaro che se Powell o comunque la Fed o altri funzionari di alto livello facessero delle dichiarazioni in cui si sostiene l'economia sostanzialmente va molto bene, anzi sta addirittura migliorando, è tutto sommato, questo non favorisce tutta la retorica della catastrofe economica che è quella che sta utilizzando la campagna di Trump dall'inizio. Perché siamo di fronte a un'America devastata economicamente, può fare la differenza.
Un altro grande tema è quello di come in questo picco, perché forse ogni giorno ne raggiungiamo uno nuovo, però questo picco di importanza dell'informazione che circola sui social network e su internet, e quindi il rischio di fake news, addirittura la novità degli ultimi mesi sono proprio anche le immagini false. Ecco, qui il ruolo di Elon Musk, di nuovo, che stanotte sentiremo dialogare con Donald Trump, potrebbe effettivamente, o meglio, non tanto il ruolo di Elon Musk, ma il ruolo per esempio di un social network come X. Lei è preoccupato per appunto la diffusione di notizie false e anche la velocità con cui poi le notizie false si diffondono, e invece inversamente proporzionale la difficoltà per smentirle?
Sì, credo che siamo tutti un po' preoccupati, sia chi si occupa professionalmente di media o di politica, sia chi guarda la politica dall'esterno, perché effettivamente il problema non è tanto la correzione delle fake news, che è un ruolo tipico dei media professionali, cioè fare il fact checking, spiegare, eccetera, ma i politici stessi possono farlo con una certa calma, magari dopo un paio di giorni emerge che si trattava di una fake news. Il problema è diverso, è che intanto in quei due giorni ipotetici, come dire, il fuoco si propaga rapidamente. Certo. Quindi l'effetto di breve termine è piuttosto forte. È anche vero però che l'effetto tende ad essere piuttosto di breve termine, per fortuna. Cioè sono dei piccoli focherelli, diciamo così, che si riesce in genere a contenere. Però c'è una questione, questo sì, più di fondo, e l'abbiamo vista chiaramente in tutti questi, diciamo, 8 anni, chiamiamoli così, di carriera politica di Trump. Trump ha consolidato alcuni rapporti con, diciamo, dei media che di fatto professionalmente montano delle campagne mediatiche, non necessariamente su totali fake news, ma diciamo su una base un po' ballerina, ecco, e quindi sì, il problema esiste senza dubbio.
Certo. Grazie molte a Roberto Menotti, vice direttore di Aspegna, per questo contributo alle riflessioni e io credo sarà molto interessante osservare questi 3 mesi di campagna elettorale, e magari la disturberemo ancora, visto che appunto altro che pausa agostana per in generale, insomma, per gli Stati Uniti e per la campagna elettorale. Grazie e ancora buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Noi ci fermiamo un attimo, abbiamo una brevissima pausa e poi passiamo a un altro approfondimento che mi sta molto a cuore, perché anche per ragioni generazionali io ho avuto tra i miei miti, appunto, da studentessa Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006 e primo ministro di transizione in Bangladesh, che ricordiamolo è l'ottavo paese più popoloso al mondo. Non se ne è parlato tanto negli ultimi anni, anche se ha avuto difficoltà di cui forse sarebbe stato giusto parlare, economiche e sociali, e però adesso è entrato in questa nuova e interessante fase.
"24 mattino, estate".
Ancora buongiorno da Giulia Chevelli. Come vi dicevo, questo secondo approfondimento lo dedichiamo al Bangladesh, un paese con 170 milioni di abitanti, in grande maggioranza, e questo è importante, di fede musulmana, con una popolazione giovane con il 62% di persone sotto i 30 anni, e l'8 agosto si è insediato come premier di transizione Muhammad Yunus, che giovane non è, ma che sicuramente è un personaggio con una vita molto interessante. Oltre al premio Nobel per la pace avuto nel 2006, diventò famoso perché con la sua Grameen Bank non inventò il microcredito, ma sicuramente lo fece diventare uno strumento veramente efficace per stimolare l'economia di un paese dove le disuguaglianze, soprattutto economiche, erano, ma restano, anche altissime. Per parlare di questo abbiamo con noi Marco Masciaga, corrispondente del Sole 24 Ore da Nuova Delhi, e la notizia forse che secondo me è una bella notizia nella bella notizia, ricordiamolo, l'ex premier Sheikh Hasina è fuggita in India, e questo governo che si è insediato, ci sono due membri che sono due studenti, il primo è Asif Mahmood, il secondo Naeed Islam, sono studenti dell'Università di Dhaka e sono stati tra i coordinatori delle associazioni studentesche e delle manifestazioni che hanno portato a questa rivoluzione, se vogliamo, e alla fuga dal paese dell'ex premier Sheikh Hasina. Ecco, non so, Marco, se condividi il mio entusiasmo, forse ho talmente bisogno di buone notizie, di segnali positivi in questa geopolitica così complessa, che con contratti veramente che mettono molta paura, non so, appunto, se condividi il mio entusiasmo per queste prime mosse di Muhammad Yunus.
Ma sì, direi di sì, anche perché lui è in questo momento svolge le funzioni di primo ministro, anche perché è stato designato proprio dai leader della protesta studentesca, che sono coloro i quali hanno messo in moto questo meccanismo che ha portato alla caduta di Sheikh Hasina, che sembrava assolutamente intoccabile. Cioè, questa era primo ministro dalla fine del 2008, ha vinto 5 elezioni, di cui 4 consecutive, le ultime senza che ci fosse il principale partito di opposizione, perché era stato decimato da una serie di arresti. E quindi, se vogliamo essere ottimisti, il fatto che ci siano due di questi ragazzi all'interno di questo governo di transizione coalizione che dovrebbe sostanzialmente traghettare il paese verso delle elezioni vere, sicuramente possiamo metterla tra le buone notizie.
Certo. Tra l'altro io segnalo, e l'ho fatto insomma negli ultimi giorni, nella zona dove abito ci sono tante persone originarie del Bangladesh che gestiscono delle attività commerciali, e un po' così cercando, sperando di non essere sembrata invasiva, ho chiesto loro che cosa ne pensavano, e hanno... cinque ne ho sentiti, e tutti mi hanno detto che sono stati i primi a stupirsi, perché come dicevi tu nessuno si aspettava questa fuga così precipitosa dell'ex premier Sheikh Hasina. Ecco, le sfide per il Bangladesh, abbiamo detto, sono soprattutto economiche, e c'è anche la questione di mantenere un equilibrio tra religioni e gruppi etnici, però ci puoi raccontare un po' appunto quali saranno le grandi misure che questo governo deve mettere in piedi e poi portare a un governo non più di transizione per il Bangladesh?
Ma allora, io ci penso per qualche secondo, comunque credo di aver intuito il senso della domanda. Allora, questo governo ha sostanzialmente dei compiti abbastanza limitati, secondo me. Allora, il compito principale, come dicevo prima, è indire delle elezioni vere. L'ideale sarebbe riuscire a farle nel giro di 3 mesi, ma non c'è la certezza che si possa fare, però comunque è un obiettivo, diciamo, non impossibile. Poi c'è una questione, come tu dicevi tu, economica, però questa è più delicata, nel senso che è un tema che va affrontato in maniera forse più organica di quanto non possa fare un governo temporaneo che sostanzialmente rimane schiacciato tra due governi politici. E poi c'è una questione legata alla giustizia, secondo me. Oggi ci sono state le dimissioni del Chief Justice della Corte Suprema del Bangladesh, e anche gli altri giudici della Corte Suprema hanno dato le dimissioni perché sostanzialmente le hanno chieste ancora una volta agli studenti. Loro sono stati parte integrante, i giudici, del sistema di potere di Sheikh Hasina, si stavano sostanzialmente ricollocando politicamente, anche perché Yunus, che è stato perseguitato dal punto di vista giudiziario per anni, a partire dal lontano 2007, quando per la prima volta ha lanciato l'idea di entrare in politica, poi ci ha rinunciato immediatamente, però Sheikh Hasina non se l'è dimenticato, e ogni volta che ha potuto ha cercato di riportarlo in carcere. Bene, Yunus è stato sollevato, diciamo, dalle indagini a cui era stato sottoposto negli ultimi anni, è stato sostanzialmente, sono state rigettate le accuse, e questo è successo pochi giorni dopo la sua salita al governo, diciamo. Ecco. Quindi c'è una questione sicuramente di giustizia, anche legata al fatto che, ricordiamo, la caduta di Sheikh Hasina, che era un leader autoritario, è sicuramente stata una buona notizia, però sul terreno sono rimasti 300 manifestanti e qualche dozzina di poliziotti, alcuni dei quali sono stati uccisi quando le manifestazioni oramai si erano concluse, e diciamo che l'equilibrio del potere si era spostato, certo, dall'establishment verso i manifestanti.
Quindi insomma una serie di eventi non proprio appunto pacifici, possiamo parlare di rivoluzione, di avvenimenti rivoluzionari, ma che hanno avuto un costo in vite umane. Ecco, sulla questione invece religiosa, cioè sappiamo appunto un paese con la maggioranza di persone di fede musulmana, questo potrebbe essere un problema nella gestione appunto di questa transizione?
Allora, c'è stato qualche problema nei giorni immediatamente successivi alla fuga di Sheikh Hasina, nel senso che ci sono state alcune violenze contro le minoranze religiose, in particolare la minoranza induista. Poi c'è il rapporto molto forte, che solido, diciamo, che Sheikh Hasina ha avuto nel corso degli anni con Narendra Modi, il primo ministro indiano. L'India è sempre stata al suo fianco, infatti adesso si trova con un bel grattacapo politico e diplomatico da gestire, e poi c'è stato uno dei motivi per cui Sheikh Hasina è, nonostante certe sue tendenze autoritarie che sono andate peggiorando negli anni, ma uno dei motivi per cui è sempre stata piuttosto popolare anche presso le cancellerie occidentali, era legato al fatto che lei ha avuto sempre un atteggiamento molto duro contro l'estremismo islamico, ed è sempre riuscita a sventolare questa sua linea di fermezza nei confronti dei fondamentalisti, dicendo sostanzialmente: con me al potere non c'è il pericolo che un paese di 180 di 100 70 milioni di abitanti in larga maggioranza musulmani possa prendere una brutta piega. L'ultimo gesto, che però forse in parte le si è anche ritorto contro, risale a pochi giorni prima della sua caduta, quando ha messo fuori legge Jamaat Islamia, che è il principale partito musulmano del paese.
Certo. Ecco, a proposito appunto dei grattacapi delle cancellerie, ancora una volta emblematico questi avvenimenti in Bangladesh, perché a differenza di tantissime altre crisi geopolitiche nel mondo, c'è una, diciamo, un atteggiamento e una reazione abbastanza unanime, cioè si sono espressi positivamente il Dipartimento di Stato americano con il portavoce Matthew Miller, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Joseph Borrell, anche la Cina ha mostrato, insomma, di gradire questa transizione con alcune violenze, ma fino adesso, in questi primi giorni, con segnali positivi. Trovi anche tu, insomma, che sia di buon auspicio nascere con almeno parte delle importanti cancellerie del mondo che sostengono questo cambiamento?
Sì, c'è anche in buona parte, c'è una buona dose di realpolitik in questo, nel senso che a 76 anni dopo la fuga precipitosa in India e mandati, anche se l'ultimo praticamente è durato soltanto 6 mesi, la carriera politica di Sheikh Hasina, anche in paesi tendenzialmente gerontocratici come questi, può dirsi conclusa. Quindi quello è un cavallo che oramai conveniva abbandonare. Il suo è quello della Awami League, che è il suo partito, che ha una lunga storia comunque legata all'indipendenza del paese. Quanto alla Cina, la Cina guarda con grandissima attenzione alla regione dell'Oceano Indiano. Lo fa da molti anni, e intrattenendo rapporti economici e politici sempre più stretti con una serie di paesi che circondano non casualmente l'India, che viene vista come l'unico possibile contrappeso politico e militare all'ascesa cinese in Asia. Infatti la Cina ha ottimi rapporti con il Pakistan, che è un paese che ha tradizionalmente rapporti invece complicati con l'India, ha ottimi rapporti con il Bangladesh, con lo Sri Lanka, ha elargito prestiti per la costruzione di infrastrutture portuali, aeroportuali, stradali in tutti questi paesi, anche nel Myanmar per esempio la ex Birmania, e anche le Maldive per esempio hanno un presidente filo cinese. Quando ci sono state le elezioni nelle Maldive pochi mesi fa, la gara era tra un presidente filo indiano è un presidente filo cinese. Quindi diciamo che l'attenzione della Cina per il Bangladesh si spiega anche in una chiave che è strettamente geopolitica, nel senso che il controllo dell'Oceano Indiano è cruciale per la Cina, lo sta diventando sempre di più, e riuscire a proiettare la propria marina militare e non in quelle acque per Pechino e sarà sempre più importante.
Ecco, un'altra domanda anche qui da entusiasta del modello di microcredito e da questa piccola grande rivoluzione che con la Grameen Bank Yunus era riuscito a fare. Secondo te cercherà, perché si tratta di un modello naturalmente diverso dal capitalismo dei grandi investimenti, come quello naturalmente come quelli che sta facendo la Cina, qui si tratta proprio di aiutare persone a uscire dalla povertà senza promettere loro di diventare ricchissimi, ma appunto promettendo un benessere, se non altro di base. Secondo te riuscirà un pochino di questo spirito di uno sviluppo economico un po' diverso, non di un turbo capitalismo, ma dell'economia davvero, dell'emancipazione economica, soprattutto delle donne, come miglioramento della vita, ripeto, senza esagerazioni come quelle che abbiamo visto in altri tipi di capitalismo, quello americano naturalmente, ma anche quello di altri paesi?
Allora, bella domanda. È difficile dire una cosa del genere. Io credo che il fenomeno del microcredito ha avuto sicuramente dei risultati positivi in Bangladesh, in particolare con Grameen Bank. Poi è stato esportato in altri paesi, per esempio l'India, con dei tentativi di farne anche un'attività for profit, e questa è andata meno bene perché le due anime erano difficilmente compatibili. Per quanto riguarda Yunus, per questi mesi in cui sarà al potere, comunque non essendo più un paria come è stato durante gli anni del potere di Sheikh Hasina, sicuramente si trova in una posizione di poter influenzare il prossimo governo più di quanto non abbia fatto con quelli che lo hanno preceduto. Sul modello economico del Bangladesh, loro hanno puntato tantissimo sull'industria tessile dell'abbigliamento, come tu sai meglio di me, e con risultati che sono per un buon periodo sono stati decisamente buoni, diciamo fino alla pandemia. Poi c'è stata una fase di crisi dalla quale il paese ha faticato a risollevarsi. Però la parte precedente, pur con alcuni episodi drammatici, come ricorderai il crollo, certo, di quella palazzina dove lavoravano migliaia di persone in condizioni di sicurezza quantomeno dubbie. A parte quell'episodio lì drammatico e certi eccessi, bisogna dire che anche grazie al mondo dell'abbigliamento del tessile, il Bangladesh è riuscito in questi ultimi anni a dare un livello di crescita e di benessere che per esempio l'India, certo, non riesce a dare a una parte non trascurabile della, certo, propria popolazione. Ha un tasso di ineguaglianza il Bangladesh che è inferiore a quello indiano e alcuni indicatori sociali che sono migliori.
Certo. Marco, ti cominciamo a sentirti con un po' di difficoltà, ma io ti continuerò a disturbare nelle prossime settimane per parlare di Bangladesh, ma appunto anche di questo grande paese misterioso ma affascinante che è l'India, e che avrà sicuramente un ruolo sempre più importante sullo scacchiere geopolitico. Grazie Marco e buona giornata.
Anche a te.
E ora abbiamo spazio per l'ultimo approfondimento di questa seconda parte di 24 Mattino Estate, che è molto legato a quello che stiamo vivendo tutti. Parlavo prima con Carmelo Lauricella, che è di là in regia, e effettivamente né io né lui, che non siamo proprio dei ragazzini, ci ricordiamo per esempio delle notti così calde qui a Milano, perché la differenza rispetto ad altre estati in cui sicuramente abbiamo sofferto di caldo anomalo è questa mancanza di escursione termica tra il giorno e la notte. Questo per dire che il tema di questi eventi, o meglio di queste stagioni con temperature estreme, resterà con noi. E di questo, per parlare di questo, ma da un angolo leggermente diverso, non quello di noi umani, abbiamo chiesto a Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, di parlare anche delle temperature roventi e degli effetti che queste hanno sugli allevamenti. Ci sono stati tanti dati negli ultimi giorni. In particolare Coldiretti ha parlato delle condizioni nelle stalle. Ecco, volevo chiederle se appunto la situazione, visto che le previsioni continuano a dare temperature molto alte, se la situazione come sta evolvendo la situazione in particolare in Sicilia, ma in generale negli allevamenti italiani.
Buongiorno intanto. Sicuramente la situazione è abbastanza complessa, nasce ovviamente da una problematica che si è sviluppata soprattutto nel periodo primaverile, dove non ha piovuto, quindi abbiamo avuto una grossa mancanza di foraggi in tutto, soprattutto in Sicilia. Oggi devo dire che grazie anche all'aiuto di Coldiretti, anche le aziende del nord Italia, stanno arrivando i foraggi per poter alimentare gli animali. Poi ovviamente abbiamo un problema di siccità che è notevole, per cui ovviamente in alcune zone, alcune dighe ovviamente hanno una quantità di acqua inferiore rispetto a quella che dovrebbero avere, e quindi ci sono problematiche ovviamente per poter dare degli acque agli animali. Devo dire che la protezione civile anche in Sicilia si sta muovendo e si cerca ovviamente di tamponare l'emergenza.
Certo, perché
viviamo in una situazione estrema e quindi comunque vanno affrontate in maniera estrema anche quelle che sono le esigenze.
Certo, perché lei diceva appunto problema di foraggi per le conseguenze dei mesi scorsi, adesso un problema di acqua, e ricordiamolo, c'è un fabbisogno, ovviamente gli animali hanno bisogno di acqua come ne abbiamo bisogno noi, ma aumenta questo fabbisogno nei periodi caldi, e questa è l'emergenza. Però sono sicura che avete posto il problema già da molto tempo, vi siete posti il problema della gestione di questi eventi, di questi cambiamenti climatici, quindi diciamo, per uscire da questa estate, ormai volerà verso la fine questa estate, quali possono essere invece gli interventi da fare nei prossimi mesi, preparandosi magari a un'estate 2025 non tanto diversa da questa?
Guarda, è fondamentale comunque avere una visione di una programmazione che permetta di avere delle infrastrutture adeguate. Viviamo in un paese dove noi purtroppo non riusciamo a contenere tutta l'acqua piovana. Nel momento in cui piove di meno o piove in maniera differente, è fondamentale avere dei bacini di accumulo che permettano non solo di raccogliere l'acqua, ma soprattutto anche di evitare il rischio idrogeologico. Non ci dobbiamo dimenticare che quando arrivano le piogge arrivano anche molto insistenti. Avere la possibilità di raccoglierla e poi utilizzarla nei momenti in cui serve diventa strategico. Io penso che ci voglia solamente buona volontà. Poi le dico, viviamo in un'epoca in cui abbiamo a disposizione di tutto e di più. Non dimentichiamo che c'è stato chi nel 3000 avanti Cristo ha inventato il giardino pantesco a Pantelleria, che serviva appunto per raccogliere l'acqua e per poter produrre in ambienti che sicuramente non erano semplici. Tra l'altro, questo è quello che dobbiamo sicuramente, certo, portare avanti.
E tra l'altro anche sul Sole 24 Ore, insomma, ce ne siamo occupati anche settimana scorsa, anche nei giorni scorsi. Settimana scorsa col diretti ovviamente è disponibile a collaborare col pubblico, perché qui è fondamentale, anche visto gli stanziamenti per queste opere all'interno del PNRR, serve proprio un'alleanza, cioè partire dai dati di fatto, la dispersione idrica, l'incapacità di raccogliere l'acqua quando c'è, investire in nuove infrastrutture e poi cercare appunto sempre di trovare dei modi per collaborare, risolvere i problemi, ma anche, come diceva lei, in un'ottica di programmazione, non di emergenza.
Sì, ma anche perché comunque continuare a parlare di cambiamento climatico quando viviamo un clima nuovo e parlare sempre di emergenza ovviamente non fa portare avanti quello che ognuno di noi dovrebbe fare ogni giorno, cioè avere dei problemi davanti e affrontarli per risolverli. Io dico che non è manco un problema di risorse, perché risorse ce ne sono, ci vuole solo un po' di buon senso e capire dove bisogna andare, fare una programmazione che preveda ovviamente di risolvere delle problematiche che sono risolvibili. Io non vedo nessuna difficoltà a poter risolvere le problematiche che stiamo vivendo.
Ecco, un tema che credo sta molto a cuore anche alle giovani generazioni, quello del benessere degli animali. Sappiamo, credo lo dicono tutti i dati, che animali che vivono in condizioni positive sono anche, poi per esempio nel caso delle mucche, sicuramente danno un latte, danno più latte, forse lo danno anche migliore. Ecco, anche su questo tema Coldiretti è molto impegnata. Bisogna riuscire a comunicare anche i cambiamenti che state cercando di fare, che non sono semplici, ma che dovrebbero riuscire, anzi devono riuscire, a salvare questa grande risorsa che per l'Italia è l'agricoltura e gli allevamenti, ma magari tenendo conto appunto di nuove sensibilità anche delle generazioni più giovani, che poi i prodotti alimentari li acquisteranno come tutti noi.
Guardi, sicuramente il tema del benessere animale, del tema comunque di un'agricoltura sostenibile, è al centro ovviamente di tutta quella che è la politica di Coldiretti, ma devo dire che l'Italia da questo punto di vista è all'avanguardia in Europa e probabilmente nel mondo. Ci siamo dati delle regole come paese che sono molto restrittive. Sicuramente dal punto di vista sanitario il nostro paese è quello che da questo punto di vista è molto rispettoso di quello che sono appunto tutte le regole sul benessere animale, ma soprattutto anche sulle produzioni agricole di grande qualità, ma anche con una riduzione di fitofarmaci importanti rispetto agli altri paesi. Quindi sicuramente è sempre importante comprare prodotti italiani con la sicurezza che comunque sono sicuramente i migliori.
Certo, io la ringrazio moltissimo, magari insomma ci risentiamo, perché questi sono temi importantissimi. Grazie a Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, ma come abbiamo sentito la Coldiretti Sicilia è sempre in contatto con le Coldiretti delle altre regioni, perché anche qui aiutarsi nei momenti di difficoltà e cercare di colmare le differenze. Io ringrazio Calmero Lauricelli in regia, in redazione Valentina Ternurlo e Laura Faggin, naturalmente tutti voi per l'ascolto. Lascio la parola al GR con Enrico Pagliarini e vi do appuntamento, per chi vorrà, a domani dopo il GR delle 7 con 24 Mattine Estate. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.